tutti e bentornati ad un nuovo podcast di Punto di Vista. Io sono Mary e Punto di Vista, come sapete, è il programma che si occupa di farvi comprendere come i non vedenti guardano, comprendono, partecipano a tutto quello che è TV, cinema, Netflix e quant'altro. Questo è il primo podcast del 2020, quindi buon anno a tutti, sia da me che dal nostro amico Vic che cura la regia dall'altra parte del vetro. Sono esattamente le 23:45 dell'8 gennaio, mercoledì 8 gennaio, quindi questo è un podcast a cavallo tra l'8 e il 9 gennaio, il primo podcast notturno, cioè che registro praticamente a quest'ora. E prima di esplorarvi e di dirvi e di farvi comprendere di cosa effettivamente parleremo, naturalmente vi faccio ascoltare quella che è la nostra sigla, non prima di aver salutato e ringraziato gli amici di Radio Incredibile come sempre per la splendida opportunità. Vi ricordo che questo podcast nasce come collaborazione, come gemellaggio con Incrediradio, che è la web radio che gestisco da ormai 10 anni, e saluto tutti coloro i quali invece riceveranno questo podcast in differita. Gli amici del podcast, così come Radio DJ aveva gli amici della cassettina, noi abbiamo gli amici del podcast. La sigla, affidata da qualche tempo dallo scorso podcast a Giovanotti, dall'album Lorenzo 1992, si chiama Televisione, e ringrazio Vic perché è stato lui a darmi questo suggerimento, a scegliere questo brano che io avevo praticamente dimenticato, preferendogli Max Pezzali ed Edoardo Bennato con La televisione che felicità. In realtà non preferendogli, sostanzialmente è stato perché quello parlava di televisione ed è stato il primo che mi è venuto in mente quando ho iniziato ormai 3 anni fa questo programma che si chiama Punto di Vista. E allora Giovanotti con Televisione, tutta per voi.
Sempre più definizione di ogni emerito scienziato, ci riporti l'opinione di una gente molto onesta, senza grilli per la testa, che si prodiga e che fa il bene della società.
Televisione, televisione,
pubblicità. Canzone, perché sei la nostra guida, non c'è media che ti sfida, tu fai stare tutti a casa e la gente guarda te, annullando ogni rapporto con il prossimo e con sé, e così un problema in meno, quello di dover parlare, ciò che resta ormai da fare è guardare ed ascoltare, grazie anche a chi l'ha visto, che a mia madre tanto piace, così che nessuno è libero di scappare in tanta pace.
Televisione, televisione,
pubblicità.
Jackson Ramazzotti insieme per i bambini del mondo. Visiti
televisione, televisione.
Tutto il bene che tu hai fatto te lo stai prendendo indietro, richiudendo ogni pensiero dentro scatole di vetro. Televisione, televisione, io ti chiudo nell'armadio, questa sera stai in castigo perché accenderò la radio.
E torniamo in onda dopo aver ascoltato la nostra sigla, appunto Televisione di Giovanotti, torniamo a parlarvi delle uscite di Natale. Ora voi vi chiederete: perché non fare 5 podcast, visto che parleremo di 5 film in credo 10-20 minuti? Perché su alcuni film c'era da dire talmente poco che ho preferito fare un podcast cumulativo. E partiamo con Dadon, rullo di tamburi, no, Last Christmas, il film di Natale che ha come colonna sonora appunto Last Christmas, ma non solo, la colonna sonora, il leitmotiv del film è proprio tutto il repertorio degli Wham e di George Michael, a partire appunto da Last Christmas, che forse anzi durante tutto il film è quella che si sente un po' meno, perché di fatto si sente un po' tutto, da Wake Me Up, Before You Go Go, insomma tutta quel repertorio lì degli Wham. È una bella storia, una ragazza che praticamente senza troppe speranze lavora in un negozio di articoli natalizi abbastanza improbabile, c'è un po' di tutto, ma la persona che l'ha assunta non è molto soddisfatta di lei, si paragona a una senza tetto, anche se il ragazzo che conosce gli farà notare cosa sono e chi sono veramente i senza tetto, perché lavorandoci quotidianamente le farà capire che forse ha detto un po' una cavolata, che non è senza tetto, ma che i senza tetto sono un po' altri. Lei ha, questa ragazza, una madre che è sopravvissuta alla guerra in Jugoslavia, ha dei modi di fare abbastanza così poco moderni per il tempo in cui vivono, che è praticamente ambientato nei giorni d'oggi. E non dico altro, perché questo film ha un finale molto bello, molto a sorpresa, ma talmente tanto che sarà sicuramente un film destinato a rientrare in quelli che sono i classici natalizi, perché così proprio di diritto, a gamba tesa, può accaparrarsi il titolo di film natalizio in assoluto, o a livelli di, non so, mamma ho perso l'aereo, piuttosto che miracolo sulla 34esima strada, che di anno in anno continuano a propinarci ossessivamente. Insomma, un film che a livello anche di canto di Natale, eccetera, un film che merita, che va visto e che sicuramente entrerà appunto a far parte dei classici natalizi. Ma non vi posso svelare altro, perché il finale è abbastanza improbabile, comunque sta tutto nel bel finale. Insomma, bello, c'ha un suo perché, un suo retroscena particolare. Dopo Last Christmas passiamo in rassegna Pinocchio. Con Pinocchio questa volta Benigni chiude il cerchio, perché se vi ricordate, proprio settimana scorsa, lunedì scorso, Canale 5 l'ha proposto. Ci fu un Pinocchio molto brutto, credo nel 2001-2002, Pinocchio, uno di quei film che, come Heidi, che stasera Rai 1 ha riproposto nella sua versione più recente, salta fuori, riciccia fuori in tutte le versioni. Benigni nel Pinocchio degli anni 2000 aveva appunto interpretato Pinocchio, dando al burattino una voce da adulto orrenda, insomma non si può guardare quel Pinocchio lì. In questo film invece di Matteo Garrone, diciamo che Benigni chiude un po' il cerchio, perché interpreta magistralmente, forse la parte meglio interpretata di tutto il film, Geppetto. Un ruolo abbastanza dolce, commovente, affettuoso nei confronti di Pinocchio. Allora, partiamo da un presupposto: a me Pinocchio non piace, è una favola che basta, non sopporto più. No, da piccola mi ha terrorizzato in tutte le salse, perché nella prima versione del libro, quando mi lessero il libro, c'erano gli assassini. Io ricordo che da piccola, quando giocavo da sola, avevo sempre paura che gli assassini sbucassero fuori da qualche parte. Nella versione di Walt Disney, che devo dire, nonostante io ami svisceratamente Walt Disney in maniera viscerale, ha fatto una brutta versione riproposizione di Pinocchio, c'è un mangiafuoco terribile, cattivo. Una notte che non riuscivo a dormire, ho visto sto Pinocchio per l'ennesima volta e mi ha terrorizzato mangiafuoco. Quindi, come la fai, Pinocchio non mi piace, perché mi ha sempre fatto paura, tra assassini, tra mangiafuoco. Poi vabbè, si sa che è una favola per grandi, perché le bugie non si dicono, perché non ci si fa truffare dai furfanti, che il gatto e la volpe sono astuti come potrebbero essere astuti gli adulti, ma a parte quello, sono molto legata a quella versione meravigliosa di Pinocchio del 72 di Luigi Comencini, che vedeva tra gli attori persone del calibro di Vittorio De Sica, Nino Manfredi nei panni di Geppetto, Ciccio e Franco nei panni del gatto e la volpe, e Gina Lollobrigida, la mitica fata turchina. Fata turchina, in questa versione di Pinocchio non si capisce perché, prima era piccola e poi è grande. Ma dove si è detto mai che la fata turchina è piccola? Cioè, questa versione in stile da grande di Renato Pozzetto, perché? Cioè, non si sa. Vabbè, comunque Matteo Garrone ci ha voluto mettere del suo, pare abbia tagliato anche alcune parti, ma comunque di fatto troppa tecnologia, da quel che ho letto, anche troppo computerizzato. Insomma, bocciamo Pinocchio, una gran cavolata. Forse appunto sono troppo legata al Pinocchio di Comencini, se proprio ne devo scegliere uno. Anche il rapporto tra Lucignolo e Pinocchio viene approfondito poco rispetto al libro, rispetto a quello che è appunto il Pinocchio di Comencini. Niente, basta, via. Parliamo di e siamo a due film, già uno bello e uno un po' meno. Un altro film, secondo me non bello, è Il primo Natale di Ficarra e Picone. Vi dico solo che un film che non mi era per niente piaciuto e non mi è mai piaciuto di Ficarra e Picone è Andiamo a quel paese, film di qualche anno fa, ma con Il primo Natale l'ho rivalutato. Ho rivalutato anche L'ora legale, che non mi era piaciuto perché è troppo pruriginoso, perché mi aveva fatto abbastanza arrabbiare, perché di fatto diceva delle grandi verità, ma l'ho rivalutato. Niente, il primo Natale, sti due che sono guardia e ladro, che vanno a finire, la storia la sapete, nell'anno zero, quindi cercano disperatamente Giuseppe, Maria e Gesù Bambino per farci fare il miracolo e tornare ai giorni nostri. Succederanno tante avventure, ma non mi è piaciuto. Molti l'hanno visto come un film che fa riflettere. Se a far riflettere la frase che la Madonna dice che i miracoli li fanno gli uomini, beh, basti guardare il pianeta per capire che forse tutti questi miracoli e le guerre che succedono, basti accendere la TV e vedere quello che sta facendo Trump in questi giorni, forse gli uomini miracoli così tanto non ne fanno. E quindi niente, Ficarra e Picone, l'ho trovata abbastanza brutto, film di poco senso, non mi è piaciuto, so che è un'opinione impopolare che pochi con la quale pochi concorderanno sostanzialmente. Andiamo invece ad analizzare un film che col Natale c'entra poco, ma c'entra col Capodanno, perché è uscito il 1 gennaio e record di incassi, anche se proprio oggi leggevo che è sì record di incassi, ma Quo Vado lo è stato di più, nel senso è primo in classifica, ma Quo Vado pare abbia incassato di più. Avrete sicuramente capito che sto parlando di Tolo Tolo, il film di Checco Zalone. Intanto andiamo a spiegare che cosa significa Tolo Tolo. Tolo Tolo, praticamente questo film che è stato girato un po' in Italia e un po' in Africa, quando dovevano nuotare nel fiume, Checco Zalone, che è anche regista per la prima volta del film, ha detto dovete nuotare, ognuno lo farà solo solo. Uno degli africani, delle persone del luogo, insomma, ha storpiato il solo solo in Tolo Tolo. Questa parte, questa cosa che Checco Zalone è talmente piaciuta da sceglierla come titolo del film. La storia è quella di questo Checco, che si chiama Francesco all'anagrafe, o Pier Francesco, adesso non ricordo, che praticamente decide di aprirsi un ristorante di sushi che però va male, quindi di conseguenza è costretto a chiudere, costretto dai debiti ad andarsene, e decide di andare in Africa un po' così come paradiso terrestre. Tutti lo inseguono, tutti lo odiano, tutti lo detestano in Italia, appunto perché ha troppi debiti. Va in Africa, ma quando anche in Africa le cose non vanno proprio bene, decide di affrontare il viaggio, il grande viaggio, il viaggio della grande speranza che i migranti solitamente fanno per arrivare in Italia. Lui lo fa al contrario, quindi da italiano, si imbarca per tornare fondamentalmente in Europa, sperando di non essere assolutamente imbarcato in Italia, proprio perché a lui non piace l'Italia, cioè non vuole tornare in Italia, non è quello il suo scopo. Riuscirà lui poi, quando i porti sono chiusi, a contrattare, a fare in modo, dirà non siamo uomini ma siamo, non siamo animali ma siamo uomini, eccetera. C'è tutta una parodia sui politici, sui porti chiusi di Salvini e quant'altro. Infatti Famiglia Cristiana ha consigliato a Salvini e alla Meloni tramite Twitter di andarsi a vedere Tolo Tolo. È un film strano, non ho fondamentalmente un giudizio né positivo né negativo, non posso definirlo brutto, ma posso definirlo strano. Un po' come se ci fosse una accozzaglia di cose, di eventi, di situazioni, un po' tanta carne al fuoco. Si passa dal musical di certe cantate all'interno del film, alla fine che è quasi cartoon con la storia della cicogna, appunto a tutta questa storia dell'immigrazione. Non, sicuramente è un film diverso rispetto a quelli che Checco Zalone ci ha regalato. Credo che il migliore per me di Checco Zalone è sempre e rimane sempre Cado dalle nubi, con la sua mitica colonna sonora e tutte le sue gag. Ok, prima di esplorarvi, farvi esplorare e parlarvi del quinto film, vi faccio ascoltare la colonna sonora. Vi dico solo che in arrivo c'è Luna Diamante di Mina.
Non voglio ballare, c'è solo mezzaluna stanotte, niente può accadere, perfino lontano da niente succede qualcosa, ma non qui. Mi serve qualcuno che pensi a me come si pensa una sposa, Allora portami a casa dove eravamo rimasti. La gente parlava e beveva, l'amore era quasi innocente. C'è una luna turchese diamante stanotte che può spezzarmi il cuore. Tu con le tue mani, io con i miei occhi, con la mia bocca, tornando a casa, aiutiamoci a ricominciare. Vestita come una signora, solo per farmi amare, ma non sono sicura che non sia tardi stanotte per tutti e due. E tu perché non parli? Una parola sospenderebbe il mio rancore. Io non so più quello che dico, umiliata in silenzio, forse strappata dal mio sentimento. So che anche in piena luce saresti il mio primo pensiero, fin troppo vivido e forte come il bagliore del giorno. Ho dato troppa importanza a questo amore. C'è una luna turchese diamante stanotte che ferirebbe ogni cuore. Sì, sono triste, mi manchi, anche se ti cammino accanto. Sempre caro sei stato al mio dolore. Dammi solo un po' d'acqua, perché ho aspettato tanto, perché ho vissuto sempre fra speranza e incertezza, per poi tornare da te. E tu, luce di luna d'acciaio diamante, che dal cielo spezzi i muri e le catene, guarda questo mio amore così cieco e costante, senza quasi ragione che si possa capire. Sei giorni da adesso quello che ho detto, non è tardi stanotte nemmeno per me.
Ed eccoci qua, dall'album Mina di Mina e Ivano Fossati, questa luna diamante, canzone che Mina ha voluto regalare a Ferzan Özpetek per inserirla nel suo La Dea Fortuna. La Dea Fortuna è un film che parla di tante cose, parla di amore allo stato puro, parla di genitorialità, parla di amicizia. Arturo e Alessandro sono una coppia, che è una coppia anche abbastanza in crisi, almeno all'inizio, e che poi esploderà questa crisi per vari motivi in maniera proprio eclatante. Ma Anna Maria è interpretata da Jasmine Trinca, mentre la coppia è interpretata da Stefano Accorsi ed Edoardo Leo. Stefano Accorsi accusato di essere poco credibile rispetto ad Edoardo Leo, e peraltro anche rispetto al ruolo che Stefano Accorsi ebbe nelle Fate Ignoranti, sempre diretto da Ferzan Özpetek. Anna Maria, appunto interpretata da Jasmine Trinca, ha necessità, deve andarsi a ricoverare, e quindi propone ad Alessandro, che è il suo migliore amico e quindi di conseguenza anche ad Arturo, chiede il favore di tenere i bambini con loro. Loro accettano, lo fanno, ma cominceranno a litigare e per vari motivi, e appunto decideranno di lasciarsi. Solo alla fine, diciamo, che compiranno una vera e propria scelta d'amore, nei confronti non solo di Anna Maria, ma di tutto quello che vedranno e di tutto quello che succederà. Credo sia il film più bello di questi ultimi mesi, uscito in questo periodo natalizio, appunto perché parla di tutto. Cioè, come se Ferzan Özpetek, che è già il mio regista preferito e per questo non vorrei essere di parte, abbia preso tutti i film più belli della sua carriera, dalla Finestra di fronte, Le fate ignoranti, Saturno contro, eccetera eccetera, anche Renzo Arè piuttosto che Bagno Turco, ma principalmente appunto mi focalizzerei su Saturno contro, La finestra di fronte e anche Mine vaganti, e lui le ha uniti e ha fatto questo film meraviglioso, ci ha regalato questa perla che è La Dea Fortuna, appunto. Un film bello perché parla di tante cose, parla di amore allo stato puro, al di là di ogni cosa e di ogni compromesso. Quando due persone decidono di mettersi da parte, di mettere da parte loro stessi, le loro beghe, per gli altri, perché l'amore in fondo è anche donarsi, anche sacrificio. A questo proposito, quindi, concludiamo questo lungo podcast, questa recensione di tutti i film di Natale, che spero vi sia piaciuta, con la sigla finale della Dea Fortuna, affidata a Diodato che quest'anno vedremo a Sanremo come big in gara, e che è qui per Ferzan Özpetek come colonna sonora, ha proposto e ha composto questa splendida canzone che si intitola Che vita meravigliosa. Io vi auguro una buona notte vista l'ora e vi rinnovo l'appuntamento ai prossimi podcast e al prossimo punto di vista. Ciao.
Sai, ciao, questa ciao. Vita mi confonde con i suoi baci e le sue onde, sbatte forte su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel. Tra le cose non fatte per poi non doversi pentire, le promesse lasciate sfuggire soltanto a metà, mentre pensi che questo non vivere sia già morire, chiudi gli occhi lasciando un sospiro alla notte che va. Potuto andare altrove, non dar fuoco a ogni emozione, affezionarmi ad un cliché. Ma se la vita che ora ho scelto, e di questo non mi pento, neanche quando si alza il vento, e mi perdo nel vortice di ogni tua folle passione, tra i profumi dei fiori che posi qui dentro di me. Mi fai bere i tuoi baci affinché io poi possa arrivare dentro l'ultima notte d'estate ubriaco ad urlare. Ah, che vita meravigliosa, questa vita dolorosa, seducente.